State ascoltando SBS Italian.
E noi allora diamo il benvenuto al docente di finanza alla University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, per il nostro consueto appuntamento dedicato all'economia. Ciao Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo parlato appunto di politica italiana e una crisi che è stata innescata, come sappiamo, da Matteo Renzi. E uno dei motivi del contendere è dato dal MES, cioè il Fondo Salva Stati Europeo, che non è stato attivato dall'Italia. Renzi sostiene che rifiutare questi fondi a tasso bassissimo per ristrutturare la sanità sia un'enormità, una cosa inaudita, mentre dall'altra parte si fa notare che il MES non è detto alla fine che costi di meno al paese, che le clausole in esso contenuto in futuro potrebbero essere molto restrittive e svantaggiose per l'Italia. Chi ha ragione? È possibile determinarlo?
Hanno ragione probabilmente tutti quanti, quindi una risposta molto italiana a questo punto di vista. La questione è certamente da una parte i fondi del cosiddetto fondo salvastati, quindi del MES, costano molto poco rispetto per esempio al debito pubblico italiano, quindi hanno un costo quasi dello 0% rispetto a un costo dell'1,7%. La questione però è chi gestisce questi fondi, ed è lì dove la questione è più che altro politica piuttosto che economica, perché nella gestione del recovery fund, una gestione tutto sommato diretta, dove il Parlamento viene bypassato, e qui aiutatemi a trovare la parola italiana.
No, bypassato va benissimo, ci arrendiamo anche noi.
Mentre con i fondi che arrivano dal MES sono tutto sommato gestiti in parte dal Parlamento, per cui tutte le forze politiche hanno da dire qualche cosa. Quindi ovviamente se tu sei in una posizione dominante, come in questo momento è quella del Presidente del Consiglio italiano, hai la possibilità di avere fondi enormi e non farli passare attraverso quello che viene stato gestito, viene stato chiamato rallentamenti, palude, chiamalo come vuoi, dal Parlamento, dice beh, io vado in quella direzione. Se tu invece sei un politico che sta nel Parlamento e dici no, io voglio che i soldi invece passino e transitino di qua e io possa dare la mia approvazione, la mia disapprovazione su tutte le cose che vengono fatte.
Quindi possiamo dire, Max, confermare, non è un discorso tecnico ma è un discorso politico, insomma ci sono pro e contro dall'uno e dall'altro?
Allora, ci sono senz'altro, come in tutte le cose, pro e contro per l'uno e per l'altro, però la questione vera è una questione, ahimè, politica, ed è lì dove si sta discutendo, ed è lì dove stiamo vedendo in questo momento, però l'abbiamo visto pochi minuti fa, il voto al Senato. La cosa che ci si dimentica completamente, che non vedi nemmeno sui giornali, è quali sono le proposte che sono finanziate da questi fondi, come aiutano l'Italia e gli italiani. Per cui anche noi, se vuoi, non soltanto noi, ma noi, anzi voi come giornalisti, perché i giornalisti siete voi, non sono io, ci scordiamo facilmente dei bisogni che questi fondi vanno ad aiutare, mentre ci focalizziamo solo e soltanto su chi li va a gestire, che è la cosa forse peggiore che uno può fare, perché la gestione diventa in un certo senso semplificata, più trasparente, più chiara, quando tu sai a che cosa servono i fondi che vengono dati. Per cui se dico guarda, io do tutti i fondi europei perché i miei amici vanno a fare la crociera piuttosto che aiutare gli ospedali di questa zona ad avere più letti o renderli operativi, capisci bene che il discorso non tiene, non puoi fare questo tipo di paragone, mentre se io lo inserisco all'interno di lo gestisci tu, lo gestisce Massimiliano, è un altro discorso e perdiamo completamente il senso di quello che effettivamente è l'utilizzo, l'uso, l'arrivo di questi fondi.
Ecco, tra l'altro ricordiamo il risultato definitivo della votazione, si sono stati 156, i no 140, gli astenuti 16 al voto al Senato.
E Max, andiamo adesso in Australia invece, dove parliamo un po' della ripresa. Il Super Retail Group ridarrà indietro i sussidi JobKeeper che ha già ricevuto, pari a 1,7 milioni di dollari. Perché? Perché ha riportato un profitto di 170 milioni nei primi sei mesi di quest'anno finanziario, con vendite online aumentate dell'87%, una cifra simile a quella che anche JBI-Fi ha registrato, più 87%. Queste sono eccezioni o è davvero l'inizio di una tendenza nel settore delle vendite?
Ma allora, è in un certo senso una tendenza forzata, ed è una tendenza che ti fa anche capire la differenza che ci può essere, per esempio, tra un ligure, quale sono io, e invece magari un australiano nativo che è molto più spendaccione di quello che i liguri sono. Per quale motivo? Perché abbiamo avuto un anno, quello passato, in cui non abbiamo potuto andare fuori all'estero, non abbiamo potuto andare fuori di casa perché abbiamo avuto il lockdown, non avevamo, quello che spendevamo era inizialmente in detergenti, tanti l'hanno fatto in carta igienica, eccetera, per cui abbiamo avuto poi i vari job seeker, i vari sussidi, per cui abbiamo continuato ad avere un reddito, però sostanzialmente siamo stati forzati o a non spenderlo, e qui l'ipotesi ligure in cui i risparmi aumentano ma tu continui a non consumare, oppure quello che abbiamo visto qua in Australia, che effettivamente la gente è disperata da consumare, qualsiasi occasione e opportunità c'è stata, è stata presa. Questo anche giustificando mesi di lockdown, per cui se tu sei chiuso in casa non vedi l'ora di uscire fuori e compri e fai le prime cose forse che ti capitano.
Però sembra anche innegabile, Max, un certo ottimismo, visto che rispetto alle situazioni nei paesi europei o americani stiamo molto meglio.
Sì, però ti ricordo anche l'altra condizione che ricordiamo agli studenti di economia, cosa che quindi forse tu non sei stato, che sono le famose condizioni ceteribus paribus, per quelle condizioni di eguaglianza, se vuoi, o a parità di condizioni. Non stiamo vivendo in un momento comparabile al passato, perché, ripeto, non abbiamo ancora tanta possibilità di spendere come abbiamo fatto in passato, per cui se in questo momento vediamo che compriamo cose, andiamo nei negozi qua in Australia perché siamo, ripeto, alla ricerca di una normalità di vita, dobbiamo vedere, aspettare, secondo me, quello che succede quando effettivamente abbiamo di nuovo la possibilità di dire: vabbè, allora vado a comprarmi il nuovo televisore, oppure vado a fare la crociera, vado a sciare in Italia piuttosto che in Canada, o vado a fare le mie vacanze estive a Bali o in altri posti, in Nuova Zelanda, insomma al di fuori dell'Australia. Lì, quando ritorniamo nella normalità, possiamo fare comparazioni pre-Covid con una normalità post-Covid. Non siamo ancora in quel momento lì, per cui benvengano queste notizie, benvenga il fatto che ci sia questo ottimismo, e dobbiamo ringraziare le misure di politica economica che sono state prese, perché non è da tutti dire: io sostanzialmente nazionalizzo una gran parte della forza lavoro, però ecco, è ancora troppo presto per vedere una tendenza di lungo periodo in questi passaggi e in questi dati che vediamo ogni qualche mese.
Non ho studiato economia, ma ho guardato tanto calcio da giovane, per cui, e per citare Trapattoni, non dire gatto se non l'hai nel sacco, giusto così?
e soprattutto, insomma, se tu giochi a calcio a 2000 metri d'altezza o al mare, c'è una differenza, per cui in questo momento siamo ancora in una situazione diversa, e anche se io ti vedo fare palleggi e passare il pallone, ripeto, sei in una condizione che non è paragonabile a quella normale, per cui non posso dire che giochi meglio o giochi peggio.
Aspettiamo. E noi siamo tutti un po' studenti di economia quando Max Tanni ci fa compagnia. Max, buona giornata e noi ci risentiamo la settimana prossima.
Assolutamente, ringrazio te, Carlo, e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.